Le più grandi menti non riescono mai in nessun campo a realizzare i loro ideali. E perciò Harris ed io seguimmo George sospirando sulla vacuità dei desideri terreni. Arrivati al cervo, deponemmo nell'atrio tutti i nostri bagagli. L'albergatore si avvicinò. «Buonasera, signori», disse. «Oh, buonasera a voi», rispose George. «Vorremmo 3 letti, per favore». «Molto spiacente», rispose l'albergatore, «ma ho paura di non potervi accontentare».
«Beh, non importa», disse George, «ne basteranno 2. 2 di noi possono dormire nello stesso letto, non è vero?» continuò voltandosi a guardare me e Harris.
Harris rispose «sì, senza dubbio», pensando che George e io avremmo potuto benissimo dormire nello stesso letto.
«Mi dispiace molto, signori», ripeté l'albergatore, «ma non c'è un solo letto libero in tutto l'albergo. In effetti, abbiamo sistemato 2 e persino 3 gentiluomini nello stesso letto».
Restammo sconcertati per un attimo, ma Harris, che è un viaggiatore esperto, si dimostrò all'altezza della situazione e, ridendo allegramente, disse «Oh, pazienza, ci adatteremo, dateci pure una branda nella sala del biliardo».
«Mi dispiace davvero molto, signore. Nella sala del biliardo ci sono già 3 gentiluomini e nel bar ne dormono altri 2. Credo che per questa notte ospitarvi non mi sia proprio possibile». Raccogliemmo tutte le nostre cose e andammo al maniero. Era un alberghetto grazioso. Dichiarai che mi piaceva molto più dell'altro e Harris disse «Senz'altro, gli sarebbe andato benissimo. Non c'era bisogno di guardare proprio l'uomo con i capelli rossi. Inoltre, non era colpa del poveretto se li aveva di quel colore».
Harris si espresse in toni molto pacati e ragionevoli al proposito. Al maniero non aspettarono nemmeno di sentire la nostra richiesta. L'albergatrice ci venne incontro sulla soglia, annunciandoci che eravamo il 14° gruppo che respingeva nel giro di mezz'ora, e ai nostri timidi accenni alle scuderie, alla sala del biliardo e alla carbonaia, rise beffardamente. Tutti quei buchetti erano occupati da ore. Non sapeva se nel villaggio ci fosse qualche altro posto dove passare la notte.
Beh, se ci accontentavamo, lei certamente non lo consigliava. C'era una piccola osteria circa 1/2 miglio più avanti, lungo la strada di Eton.
Non aspettammo altro e, afferrate cesta e borse, i soprabiti, le coperte e i pacchetti, cominciammo a correre. Ci sembrò più 1 miglio che 1/2, ma alla fine arrivammo ed entrammo ansimando nel locale. I proprietari dell'osteria erano maleducati. Si limitarono a riderci in faccia. Avevano solo 3 letti, che erano già occupati da 7 gentiluomini e 2 coppie di sposi. Un barcaiolo di buon cuore, comunque, che si trovava nel locale per caso, ci consigliò di fare un tentativo dal droghiere vicino al cervo. Tornammo sui nostri passi. Il droghiere era al completo. Però una vecchia, incontrata nel negozio, ci accompagnò gentilmente per 1/4 miglio da una sua amica che, a volte, affittava camere. La vecchietta camminava molto lentamente e impiegammo 20 minuti per arrivare dalla sua amica. Ci rallegrò il tragitto descrivendoci tutti gli acciacchi da cui era afflitta la sua schiena. Le stanze dell'amica erano già affittate. Ci venne raccomandato il numero 27. Al 27 erano al completo, ma ci indirizzarono al 32, completo, anch'esso. Tornammo allora sulla strada maestra e Harris si mise a sedere sulla cesta, dichiarando che non si sarebbe più mosso di lì. Gli sembrava un posticino tranquillo, disse, per morire. Chiese a George e a me di baciare per lui la sua povera madre e di dire a tutti i parenti che li perdonava, e moriva serenamente. In quel momento passò un angelo, travestito da ragazzino. Non potrei pensare ad un travestimento migliore per un angelo, con un boccale di birra in una mano e nell'altra una cordicella con appeso qualcosa a un'estremità. Il ragazzino lasciava cadere quella cosa su ogni pietra piatta che incontrava e poi la risollevava producendo un suono particolarmente sgradevole, evocatore di sofferenza.
Domandammo a quel messaggero celeste, quale in effetti egli era, come scoprimmo in seguito, se conoscesse qualche casa isolata, i cui abitanti fossero pochi e deboli, possibilmente vecchie signore o uomini paralizzati, e facili da spaventare e indurre a cedere per una notte il loro letto a 3 uomini disperati. Oppure, in alternativa, non poteva consigliarci un porcile vuoto o una fornace abbandonata o qualcosa del genere? Non conosceva simili posti, perlomeno non nelle vicinanze, ma disse che, se volevamo seguirlo, sua madre aveva una camera libera e forse ci avrebbe ospitati per la notte. Lo abbracciammo al chiaro di luna, benedicendolo, e la scena sarebbe stata bellissima se, sopraffatto dalla nostra commozione, il ragazzino non fosse caduto a terra, trascinandoci con sé. Harris era così sconvolto dalla gioia che perse i sensi e dovette afferrare il boccale di birra del ragazzino e berne mezzo prima di tornare in sé, e poi partì di corsa lasciando tutto il bagaglio a me e a George. Il ragazzino abitava in una casetta di 4 stanze e la madre, anima santa, ci preparò per cena 5 libbre di pancetta fritta che divorammo, una crostata di marmellata e 2 bricchi di tè. Poi andammo a dormire. Nella stanza c'erano 2 letti, uno a rotelle lungo 2 piedi e 6 pollici, dove dormimmo io e George, avvolgendoci dentro lo stesso lenzuolino per non cadere, e il lettino del ragazzino, che Harry ebbe tutto per sé. L'indomani mattina lo trovammo rannicchiato con le gambe che sporgevano di 4 spanne, e George e io le usammo per appendervi gli asciugamani. Saremmo stati certamente meno difficili nella scelta dell'albergo alla nostra prossima visita a Datchet. Per tornare al viaggio in corso, non accade niente di eccitante e rimorchiamo la barca fino a poco più a valle della Monkey Island, dove accostammo e ci fermammo per pranzare. Attaccammo il manzo freddo per scoprire che avevamo dimenticato di portare con noi la senape. Credo di non aver mai desiderato tanto nella mia vita un po' di senape. In genere non me ne importa granché, e anzi ne mangio molto di rado, ma in quel momento avrei dato qualsiasi cosa per averne un po'. Non so quanti mondi ci siano nell'universo, ma chiunque mi avesse portato un cucchiaio di senape in quel preciso momento avrebbe potuto averli tutti. Mi agito fino a questo punto, quando voglio qualcosa e non riesco ad averla. Harris disse che anche lui avrebbe dato qualsiasi cosa per avere un po' di senape. Avrebbe fatto un affare chi fosse arrivato lì con un barattolo. Si sarebbe sistemato per il resto dei suoi giorni. Ma chissà, credo che avremmo entrambi cercato di rimangiarci la parola una volta ottenuta la senape. Si fanno offerte stravaganti in certi momenti di eccitazione, ma ovviamente quando ci si ripensa si capisce come erano sproporzionate al valore dell'articolo richiesto. Ho sentito dire di un uomo che una volta, mentre scalava una montagna, disse che avrebbe dato qualsiasi cosa per un bicchiere di birra. E quando arrivò a un piccolo rifugio dove ne avevano, fece una scenata tremenda perché gli chiedevano 5 franchi per una bottiglia. Disse che era una speculazione scandalosa e scrisse anche una lettera al Times al riguardo. La mancanza di senape rattristò l'equipaggio. Mangiammo il nostro manzo in silenzio. La vita ci sembrava vuota e insignificante. Ripensammo sospirando ai giorni lieti dell'infanzia. Tuttavia l'apparizione della torta di mele ci rallegrò un pochino. E quando George pescò dal fondo della cesta un barattolo di ananas sciroppato e lo fece rotolare nel mezzo della barca, pensammo che tutto sommato la vita valeva la pena di essere vissuta. Eravamo tutti e 3 molto ghiotti di ananas. Guardammo l'immagine sull'etichetta, pensammo al succo, ci sorridemmo l'un l'altro e Harris brandì il cucchiaio. Poi cercammo l'apriscatole. Capovolgemmo la cesta, capovolgemmo le borse, sollevammo le assi sul fondo della barca, portammo ogni oggetto a riva e lo scrollammo. L'apriscatole non esisteva. Allora Harris cercò di aprire la lattina con un temperino, ma ruppe il temperino procurandosi un brutto taglio. Poi George provò con un paio di forbici, ma le forbici gli sfuggirono di mano e mancò poco che gli cavassero un occhio. Mentre loro due si stavano medicando le ferite, io cercai di praticarvi un buco con la punta dell'arpione. L'arpione scivolò contro la latta e mi scagliò, già che mi ci ero appoggiato con tutto il peso, tra la barca e la riva in due spanne di acqua melmosa, mentre la lattina rotolava via illesa, rompendo una tazza sul percorso. A quel punto andammo in bestia, tutti e tre. Portammo la lattina sulla riva e Harris si recò in un campo a cercare una grossa pietra appuntita, mentre io tornavo sulla barca a prendere l'albero. Poi George tenne ferma la lattina. Harris puntò la parte aguzza della pietra sul coperchio, mentre io sollevavo l'albero e con tutte le forze di cui disponevo lo abbattevo sul sasso. Quel giorno fu la paglietta a salvare la vita a George. Conserva ancora quel cappello, ciò che ne rimane, e nelle sere d'inverno, quando tutti hanno acceso la pipa e ciascuno racconta le pericolose avventure che ha attraversato, George va a prenderla al piano di sopra e la mostra agli ospiti, raccontando un'altra volta quel toccante episodio, a cui aggiunge sempre nuove esagerazioni. Harris se la cavò con una ferita superficiale. Dopodiché io afferrai la lattina e ci picchiai sopra con l'albero fino a quando non fui completamente esausto e demoralizzato. E allora Harris mi diede il cambio. Prima la appiattimmo, poi la trasformammo in un cubo, poi riuscimmo a ridurla in quasi tutti i solidi geometrici noti, ma non fu in alcun modo possibile perforarla. A quel punto intervenne George, che l'aggredì facendole assumere un aspetto così strano, così inquietante e ultraterreno nella sua orrenda irrealtà, che si spaventò e gettò via l'albero. Poi tutti e tre ci mettemmo seduti a guardarla. Sul coperchio c'era una profonda ammaccatura che aveva l'aspetto di una bocca sogghignante e ci faceva impazzire. Perciò Harris le si avventò addosso, l'afferrò e la scagliò in mezzo al fiume, dove affondò, accompagnata da ogni sorta di maledizioni. Poi risalimmo in barca e remammo senza fermarci fino a Maidenhead. Maidenhead è troppo snob per essere piacevole. È il posto preferito dagli elegantoni del fiume e dalle loro femmine, vestite con eccessiva ricercatezza. È la cittadina con gli alberghi più sfarzosi, frequentati soprattutto da belli imbusti e ballerine. È l'antro stregato da cui provengono quei demoni del fiume che si chiamano lance a vapore. Gli eroi del London Journal hanno sempre una casetta a Maidenhead e l'eroina del romanzo in tre volumi si reca sempre a cena lì quando esce per spassarsela con il marito di un'altra. Attraversammo Maidenhead a tutta velocità per rallentare invece e prenderci la calma nel lungo tratto oltre le chiuse di Bolter e Cookham. I boschi di Cliveden indossavano ancora il loro leggiadro abito primaverile e gli alberi sporgevano dal bordo dell'acqua in una lunga armonia di sfumature di verde. Nella sua incontaminata bellezza questo è forse il tratto più piacevole di tutto il fiume, perciò ci allontanammo molto lentamente da quell'angolo di pace. Ci fermammo a prendere il tè nella zona di riflusso poco prima della chiusa di Cookham e la sera calò appena attraversata la chiusa. Si era alzata una brezza fredda in nostro favore, caso strano, perché di norma sul fiume il vento è sfavorevole da qualunque parte si vada. È sfavorevole al mattino quando si parte per una gita di una giornata e si rema per un lungo tratto, pensando a come sarà facile il ritorno a vela. Poi, dopo il tè, il vento cambia direzione e bisogna remargli faticosamente contro per tornare a casa. Quando ci si dimentica di portare con sé la vela, allora il vento è sempre in favore all'andata come al ritorno. Ma ahimè, questo mondo è fatto di continue prove. E l'uomo è nato per soffrire, così come le scintille sono nate per volare verso l'alto. Quella sera, comunque, doveva esserci stato un errore, perché il vento ci soffiava alle spalle, anziché investirci di fronte. Ce ne restammo zitti zitti e alzammo la vela prima che qualcuno se ne accorgesse. E poi ci distendemmo in atteggiamenti meditativi. La vela si gonfiò, l'albero cigolò e la barca cominciò a volare. Io ero al timone. Non esiste per me sensazione più eccitante di quella che mi procura la navigazione a vela. È quanto di più vicino al volo un uomo possa conoscere, eccetto che nei sogni. Le ali fruscianti del vento mentre avanzi ti sollevano non sai fino a dove. Non sei più la lenta, greve, meschina creatura d'argilla che avanza strisciando tortuosamente. Sei tutt'uno con la natura. Il tuo cuore pulsa contro il suo, le sue splendide braccia ti stringono, ti sollevano. Il tuo spirito si fonde con il suo, le tue membra sono leggere, le voci dell'aria cantano per te, la terra sembra piccola e lontana, e le nubi così vicine sopra la tua testa sono sorelle a cui tendi le braccia. Avevamo il fiume tutto per noi, a parte il fatto che in lontananza riuscivamo a vedere un barchino ormeggiato nel mezzo con 3 pescatori a bordo. Stavamo filando sull'acqua, costeggiando le rive boscose, e nessuno parlava. Io ero al timone. Avvicinandoci ci rendemmo conto che i pescatori erano 3 uomini anziani, dall'aria solenne. Sedevano sui loro sgabelli gli occhi fissi sulle lenze. La luce rossa del tramonto gettava un riflesso arcano sull'acqua, tinteggiava di fuoco i boschi imponenti e trasformava le nubi in una gloria d'oro. Un'ora di profondo incanto, di estatica speranza e di aneliti. La piccola vela si stagliava contro il cielo di porpora e il crepuscolo intorno a noi avvolgeva il mondo di ombre variopinte come l'arcobaleno, mentre alle nostre spalle avanzava strisciando la notte. Noi eravamo come i cavalieri dell'antica leggenda che veleggiavano lungo un mistico lago verso l'ignoto regno del crepuscolo, verso la sconfinata terra del tramonto. Ma non arrivammo nella terra del tramonto, andammo a finire contro il barchino da pesca sul quale stavano pescando i 3 vecchi. All'inizio non riuscimmo a renderci conto dell'accaduto perché la vela ci precludeva la vista della scena, ma dal tipo di linguaggio che si levò nell'aria serotina deducemmo di trovarci nei pressi di esseri umani irritati e scontenti. Harris ammainò la vela e a quel punto capimmo che cosa era successo. Avevamo scaraventato quei 3 anziani gentiluomini giù dai loro sgabelli a formare un mucchio confuso sul fondo della barca. Stavano faticosamente e lentamente districandosi l'uno dall'altro e liberandosi dei pesci. E mentre procedevano nell'opera, imprecavano contro di noi. Non imprecazioni comuni e superficiali, bensì lunghe, complesse, meditate e di vasta portata, che abbracciavano le nostre carriere e si spingevano fino a un futuro remoto, includendo tutti i nostri parenti e coprendo qualsiasi cosa fosse in qualche modo collegata a noi. Insomma, buone maledizioni sostanziose. Harris disse loro che dovevano esserci grati per quel piccolo diversivo dopo un'intera giornata trascorsa seduti a pescare, e aggiunse anche che era allibito e addolorato di vedere uomini della loro età abbandonarsi in quel modo alla collera. Ma non migliorò la situazione. George disse che da quel momento in avanti al timone ci sarebbe stato lui. Aggiunse anche che non ci si poteva aspettare che un cervello come il mio si sprecasse a governare una barca. Meglio lasciare che a occuparsene fosse un comune mortale prima di finire tutti affogati. Si mise al timone e ci portò fino a Marlow. E a Marlow lasciammo la barca vicino al ponte e andammo a passare la notte all'albergo della Corona. Ci alzammo piuttosto presto il lunedì mattina a Marlow e andammo a fare il bagno prima di colazione. Al ritorno, Montmorency si rese spaventosamente ridicolo. L'unico argomento sul quale io e Montmorency abbiamo gravi divergenze d'opinione sono i gatti. A me piacciono i gatti, a Montmorency no. Quando ne incontro uno esclamo «Povero micino!» e mi chino per solleticarlo sulla testa. Il gatto alza la coda rigida come fosse di ferro, inarca la schiena e sfrega il naso contro i miei pantaloni. E tutto è gentilezza e pace. Quando Montmorency incontra un gatto, invece, lo si viene a sapere fino in fondo alla strada e in 10 secondi si sprecano abbastanza parolacce quante ne basterebbero a un uomo parsimonioso per tutta la sua vita. Io non biasimo il cane, accontentandomi di solito di tirargli qualche scapaccione o dei sassi, perché ritengo che il suo atteggiamento sia dettato dall'istinto. I Fox Terrier vengono al mondo con un peccato originale 4 volte più grande di quello degli altri cani. E saranno necessari anni e anni di paziente lavoro da parte nostra per apportare un miglioramento apprezzabile nel carattere litigioso di questa razza. Ricordo di essermi trovato nell'ingresso dei magazzini di Haymarket un giorno completamente circondato da cani che aspettavano il ritorno dei padroni occupati a fare acquisti nel negozio. Tra gli altri c'erano un mastino, 1 o 2 pastori scozzesi, un San Bernardo, alcuni Golden Retriever e qualche Terranova, un cane per la caccia al cinghiale, un barboncino francese con molti peli sulla testa e il resto del corpo tosato, un bulldog, qualche strana bestiola dalle dimensioni di un topo e un paio di Yorkshire bastardi. Aspettavano, pazienti, quieti e assorti. Nell'ingresso sembrava regnare una solenne placidità, un'atmosfera calma e rassegnata, dolcemente malinconica, pervadeva la stanza. Poi entrò una bella signorina con un fox terrier dall'aria mite al guinzaglio e lo legò fra il bulldog e il barboncino. Il cane si accucciò e si guardò intorno per un minuto. Poi alzò gli occhi al soffitto e, a giudicare dall'espressione, sembrava che stesse pensando a sua madre. Sbadigliò. Infine si mise a osservare gli altri cani, così silenziosi, seri e pieni di dignità. Guardò il bulldog che dormiva un sonno senza sogni alla sua destra. Guardò il barboncino, eretto e altezzoso, a sinistra. Poi, senza un cenno di avvertimento, senza che vi fosse stata l'ombra di una provocazione, morsicò la zampa anteriore destra del barboncino. Un guaito di dolore echeggiò nella penombra dell'ingresso. Il risultato di quel primo esperimento sembrò molto soddisfacente al Fox Terrier, che decise quindi di continuare sulla stessa strada e di rendere più animata l'atmosfera. Scavalcò con un balzo il barboncino e aggredì vigorosamente uno dei pastori scozzesi. Il pastore scozzese si svegliò e senza indugiare cominciò ad azzuffarsi inferocito con il barboncino. A quel punto il nostro Fox Terrier tornò al proprio posto e, addentato il bulldog che ha un orecchio, cercò di scaraventarlo lontano. E il bulldog, che è una bestia stranamente imparziale, attaccò tutto quello che gli capitava a tiro, compreso il portiere. E la cosa diede al povero piccolo Terrier l'opportunità di godersi indisturbato una zuffa tutta per sé con uno Yorkshire bastardo che non aspettava altro. Chiunque conosca la natura canina capirà, senza bisogno di spiegazioni, che a questo punto tutti i cani presenti si stavano azzuffando come se dall'esito della lotta dipendessero i destini dei loro focolari domestici. I cani di grossa taglia si azzuffavano fra loro indiscriminatamente. I cani piccoli lottavano tra loro e nei momenti liberi addentavano le zampe dei cani più grossi. L'ingresso si era trasformato in un vero pandemonio. Il frastuono era terribile. Fuori si radunò una folla e tutti si domandavano se c'era un'assemblea parrocchiale in corso, oppure, se non si trattava dell'assemblea, chi stavano assassinando e con quale movente. Accorsero uomini armati di bastoni e corde per cercare di separare i cani e qualcuno mandò a chiamare la polizia. E nel bel mezzo del tumulto tornò la gentile signorina che afferrò il suo gentile cagnetto, il quale, dopo aver conciato per le feste lo Yorkshire che ne avrebbe avuto almeno per un mese, aveva l'espressione mansueta dell'agnellino appena nato, e lo strinse fra le braccia, lo baciò e gli domandò se per caso non fosse stato ucciso e che cosa gli avevano fatto quei cani così grossi, così cattivi. E il cagnetto le si rannicchiò contro il petto, fissandola con un'espressione che sembrava dire: «Oh, sono così felice che tu sia venuta a salvarmi da questa scena disgustosa». La signorina dichiarò che i dirigenti dei magazzini non avevano il diritto di permettere che bestiacce feroci come quelle fossero messe insieme ai cani della gente rispettabile e che aveva una gran voglia di sporgere denuncia. Questa è la natura dei Fox Terrier, perciò non me la sento di condannare Montmorency per la sua tendenza ad azzuffarsi con i gatti. Comunque, quella mattina si sarebbe pentito di aver ceduto ai propri istinti. Stavamo tornando indietro, come dicevo, dopo aver fatto il bagno. E quando arrivammo a metà circa di High Street, da una delle case davanti a noi schizzò fuori un gatto che cominciò ad attraversare la strada. Montmorency lanciò un grido di gioia, il grido del guerriero senza paura che si vede il nemico a portata di mano, il genere di grido che sarebbe potuto sfuggire a Cromwell quando gli scozzesi scesero giù per la collina, e si lanciò all'inseguimento della preda. La vittima era un grosso maschio nero. Non avevo mai visto un gatto più grosso, né dall'aria così poco raccomandabile. Aveva perso metà della coda, un orecchio e un discreto pezzo di naso. Era un animale dal corpo lungo e muscoloso, con un'aria placida e soddisfatta. Montmorency si lanciò contro quel gatto alla velocità di 20 miglia orarie, ma il gatto non accelerò il passo. Sembrava non aver afferrato l'idea d'essere in pericolo. Continuò a procedere tranquillo, fino a quando il cane, che meditava di assassinarlo, fu a un balzo da lui e a quel punto si voltò. E sedendosi nel bel mezzo della strada lo guardò, con un'espressione soave e leggermente interrogativa, che sembrava voler dire: «Sì? Cercavi me?» Montmorency non manca di coraggio, ma c'era qualcosa nell'espressione del gatto che avrebbe raggelato anche il cuore del cane più audace. Si fermò di botto e ricambiò l'occhiata del gattone. Nessuno dei due parlò, ma la conversazione, che si poteva facilmente immaginare, si svolse come segue.
«Hai bisogno di qualcosa, Mau?»
«No, no, grazie, buh!»
«Non fare complimenti, Mau.
Se hai bisogno di qualcosa, dillo pure.» Montmorency, indietreggiando lungo High Street.
«Oh no, niente, niente, davvero, non ti disturbare. Credo di aver fatto un errore. Credevo di conoscerti. Mi dispiace di averti disturbato.
Non c'è di che. È stato un piacere, Mau.
Allora, sei sicuro di non aver bisogno di niente, Mau?»
Montmorency, senza smettere di indietreggiare.
«Proprio niente. Grazie, niente. Molto gentile da parte tua. Buona giornata.»
«Buona giornata, allora, anche a te, miau.»
Poi il gatto si alzò e riprese il suo cammino. E Montmorency, sistemando accuratamente nell'apposita scanalatura quella che lui chiama coda, tornò da noi e andò a mettersi in una posizione appartata alle nostre spalle.
Ancora oggi, se si pronuncia la parola gatto rivolgendosi a lui, Montmorency si fa visibilmente più piccolo e assume un'aria implorante, come per dire: «Ti prego, non parliamone.»
Dopo colazione andammo a fare provviste. Rifornimmo la barca di viveri sufficienti per 3 giorni.
Secondo George, avremmo dovuto comprare anche delle verdure, perché non faceva bene alla salute non mangiare verdure. Disse che erano semplici da cucinare e che ci avrebbe pensato lui.
Così comperammo 10 libbre di patate, una grande quantità di piselli e qualche cavolo. Comperammo anche un pasticcio di carne, un paio di torte al ribes e una coscia di montone preparati dalla cucina dell'albergo, e frutta, pasticcini, pane, burro e marmellata, uova e pancetta e altre cose utili che trovammo in giro per la cittadina. Ricorderò per sempre la partenza da Marlow come uno dei nostri più grandi successi. Fu dignitosa e solenne, ma senza ostentazioni. Avevamo preteso che ogni negozio ci mandasse le merci acquistate subito con un garzone. Niente storie del tipo: «Certo signore, gliela mando subito, il ragazzo arriverà prima di voi», per poi aspettare sul pontile e dover tornare al negozio una seconda volta e mettersi magari anche a litigare. Aspettammo invece che il cesto fosse riempito e poi portammo il ragazzo con noi. Entrammo in parecchi negozi, sempre seguendo lo stesso sistema, e il risultato fu che, terminati gli acquisti, avevamo il più bel seguito di ragazzi forniti di cesti che si possa desiderare. E la nostra marcia conclusiva lungo High Street fino al fiume deve essere stata lo spettacolo più imponente che si era visto a Marlow da molto tempo. L'ordine della processione era il seguente: Montmorency, con un bastone in bocca, due cani bastardi, con l'aria poco raccomandabile, amici di Montmorency, George, con i soprabiti e le coperte, intento a fumare una pipetta, Harris, che cercava di camminare con disinvoltura, trascinando una valigia rigonfia con una mano e tenendo nell'altra una bottiglia di succo di limone, Garzone dell'ortolano e Garzone del panettiere, con ceste, Fattorino dell'albergo, con grossa cesta, Garzone del pasticcere, con cesta, Garzone del droghiere, con cesta, Cane a pelo lungo, Garzone del formaggiaio, con cesta, Facchino avventizio, con borsa, Amico intimo del facchino avventizio, con le mani in tasca e una pipetta in bocca, Garzone del fruttivendolo, con cesta, il sottoscritto, con tre cappelli e un paio di stivali, deciso a fingere di non esserne al corrente, sei monelli e quattro cani randagi.